Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 10 per 10 minuti, vi tiene compagnia e vi racconta quello che succede nel mondo. Allora, nella puntata di oggi parliamo dell'accordo fra Italia e Egitto per una enorme vendita di armi, parliamo delle elezioni in Polonia che ci saranno domenica. E infine parliamo del report della International Energy Agency sulla ripresa sostenibile. Cominciamo, anzi no, no, non può mancare prima di cominciare come al solito, il fatto che io vi ricordi come ogni giorno che sulla pagina rassegna stampa di Italia che cambia.org trovate tutti gli articoli di cui parlo e anche molti degli articoli di cui non parlo. E che da qualche giorno, ormai da più di una settimana, trovate in alto sotto a Seguici su. Tre bottoni per iscrivervi e seguire la rassegna in tre nuovi modi, che sono il gruppo WhatsApp, il gruppo Telegram e la newsletter dedicata. Vabbè, cominciamo. Partiamo con l'accordo fra Italia ed Egitto per la vendita di armi, un accordo molto discusso un po' in tutto il Medio Oriente e un po' meno qua da noi, ma comunque che comunque ha fatto abbastanza scalpore. Che se confermato sarebbe la più grande commessa di armi ottenuta dall'Italia dalla fine della seconda guerra mondiale. L'Italia in questo caso vende le armi. E la più grande operazione di, appunto, di compravendita di armi dell'Egitto nella sua storia in assoluto. Ne parla oggi Internazionale. Sono in molti sui mezzi di informazione medio orientali, quelli che si chiedono anche cosa ci sia dietro a questa che è appunto la più grande vendita d'armi italiane in Egitto. La storia è cominciata il 1 febbraio, quando in pratica le agenzie di stampa economiche italiane hanno annunciato la notizia che c'era stata una richiesta dell'Egitto, appunto, di un prestito agevolato per un valore di 45 milioni di euro a 5 banche italiane per coprire l'acquisto da parte dello Stato egiziano di due navi e alcuni aerei da guerra realizzati dalla società italiana Leonardo. Il valore stimato complessivo dell'operazione era ai tempi di 1,2 miliardi di euro. Solo che dopo una settimana, verso l'8 febbraio, l'accordo fra Egitto e Italia si era già ulteriormente gonfiato per includere altri aerei, navi, missili, raggiungendo la cifra record di appunto 10 miliardi di euro, che è il valore dell'operazione attualmente stimato. Su cosa ci sia dietro questa enorme operazione, in realtà ci sono varie teorie. Secondo un quotidiano indipendente egiziano, l'Egitto starebbe cercando di placare Roma, insomma l'Italia, sulla questione Regeni con questa sorta di accordo di alto livello. Tant'è che il giornale, a supporto di questa ipotesi, ricorda che dopo la morte del ricercatore italiano, le licenze per l'esportazione militare dall'Italia al regime egiziano sono passate da 7,1 milioni di euro del 2016 ai 7,4 nel 2017, ai 69 milioni nel 2018, fino ad arrivare appunto ad oggi in cui questa commessa fa praticamente impallidire ogni precedente operazione. Certo, c'è da dire che se fosse veramente così, se questo fosse il motivo, sarebbe abbastanza paradossale cercare di compensare la morte di Giulio Regeni vendendo armi allo Stato che probabilmente l'ha ucciso. Comunque, passiamo in rassegna anche alle altre ipotesi. Secondo altre fonti, sarebbe invece l'accordo sarebbe legato alla situazione in Libia, perché l'Egitto è, diciamo, un po' la porta d'ingresso principale per il contrabbando di armi verso, appunto, verso lo Stato libico, che avviene lontano dal controllo internazionale. E visto che la questione libica viene, insomma, si sospetta che sia abbastanza importante per Roma, perché vuole proteggere i suoi interessi nel paese arabo ricco di petrolio, e che l'Egitto appunto può servire come mediatore per poi cedere a sua volta parte di questo arsenale al generale libico Khalifa Haftar, che ha attualmente un embargo internazionale che gli impedisce di acquistare armi. Questa anche potrebbe essere una spiegazione interessante. Infine potrebbe esserci la necessità italiana di proteggere i giacimenti di gas nell'est del Mediterraneo sfruttati dall'ENI, rafforzando in questo modo appunto l'Egitto perché possa, sia in grado, maggiormente in grado di affrontare le mosse della Turchia, in Libia e nel Mediterraneo orientale. Quindi ci sono vari fattori che potrebbero appunto aver influito ed essere alla base di questa enorme operazione di compravendita di armi. Oltre a questi già detti, dal lato invece più strettamente egiziano, gli oppositori del governo di Al-Sisi fanno presente che l'affare serve anche ad arricchire lo stesso Al-Sisi, perché a quanto pare in Egitto c'è questa legge non scritta, questa convenzione che sia le forze armate egiziane, sia insomma, i capi dell'esercito, sia il presidente hanno una sorta di commissione, una percentuale sull'acquisto di armi fino al 2,5% del valore complessivo dell'affare, più altre commissioni che in genere vengono pagate sotto banco. E vi rendete conto che su 10 miliardi di euro anche il 2,5% sono comunque cifre da capogiro. Probabilmente tutti questi fattori avranno giocato un ruolo o un pezzetto di ruolo appunto e avuto un peso sull'operazione, che però comunque complessivamente è un'operazione enorme e anche molto rischiosa perché sposta gli equilibri militari in Medio Oriente in una situazione già complicata di suo. E mette altre armi, mette altre possibili appunto focolai di conflitto all'interno di una situazione che è già abbastanza esplosiva. Comunque, chiudiamo qui insomma, il commento di questa notizia. C'è l'articolo su Internazionale, ovviamente lo trovate sulla pagina della rassegna stampa. E spostiamoci in Polonia, dove domenica, come vi anticipavo, sono in programma le elezioni presidenziali rimandate di oltre un mese per causa della pandemia e che appunto finalmente dovrebbero tenersi domenica. Ci sono praticamente gli ultimi sondaggi che danno un calo del gradimento fra gli elettori del presidente uscente Duda, che però resta attualmente il favorito. Lo stesso Duda che fra l'altro ha scelto di non seguire da vicino gli ultimi giorni di campagna elettorale per andare a incontrare Donald Trump alla Casa Bianca, che è un po' il suo idolo. Comunque su questo, visto che siamo già un po' in ritardo, ne parliamo meglio lunedì dopo le elezioni, se già ci saranno risultati da commentare o se no altrimenti martedì. Ma veniamo invece all'ultima notizia della giornata su cui vorrei soffermarmi un pochino di più, che è invece un rapporto abbastanza atteso che è uscito pochi giorni fa, ovvero il rapporto dell'International Energy Agency sulla ripresa sostenibile. Questo rapporto parte da un'osservazione, ovvero dal quantificare i soldi che sono stati messi sul piatto dai vari governi del mondo per rilanciare l'economia. E parliamo di circa 9.000 miliardi di dollari, quindi un sacco di soldi, e visto che il modo in cui questi soldi, questi enormi capitali verranno investiti, cambierà il flusso o potrebbe cambiare il flusso dell'economia e il corso dell'economia, l'International Energy Agency propone una serie di linee guida da seguire per fare in modo che la ripartenza non ricalchi i vecchi schemi, ma sia appunto una ripartenza sostenibile. Quindi favorisca la transizione energetica in chiave ecologica del mondo. E perché, come abbiamo visto, appunto ne abbiamo già parlato, con circa un terzo della popolazione mondiale chiusa in casa, la pandemia di Covid ha sicuramente fatto calare a picco le emissioni di gas serra, a picco, nel senso parliamo di un calo di circa l'8%. Che è comunque poco rispetto a quello che dovremmo fare, però è qualcosa che non avevamo mai osservato neanche nella crisi del 2009, neanche persino dopo la Seconda Guerra Mondiale c'era stato un calo così netto delle emissioni. Ma senza interventi strutturali sui sistemi di produzione e di consumo energetico, queste emissioni sono destinate a risalire molto in fretta e anzi probabilmente ad aumentare ancora nel corso di quest'anno e ancora di più del 2021, proprio per effetto di quello questo solito effetto rimbalzo che molti temono, dovuto al fatto che molti governi, pur di favorire la ripresa economica, potrebbero allentare alcune normative ambientali e quindi causare appunto un danno ancora maggiore. E quindi appunto l'IEA ha redatto questo piano triennale molto articolato per finanziare lo sviluppo sostenibile nel mondo post-pandemia. Sviluppo sostenibile che il rapporto divide in sei settori chiave che sono elettricità, mobilità, edilizia, industria, combustibili e nuove tecnologie a bassa emissione di carbonio. Secondo il rapporto, appunto, l'idea è di riuscire a coniugare la ripartenza dell'economia, il mantenimento dei posti di lavoro con la sostenibilità ambientale, e l'idea è che alla fine del triennio, per effetti degli interventi proposti dall'agenzia, si arrivi a una riduzione dell'emissione di circa 4,5 miliardi di tonnellate di CO2 o CO2 equivalente, che in realtà ovviamente non è una cifra difficile da figurarsi, però diciamo non ci permetterebbe nemmeno di restare all'interno degli accordi di Parigi. Però ecco, la cosa interessante, diciamo, non che questo sia un piano particolarmente rivoluzionario, però d'altronde l'International Energy Agency è un organismo molto istituzionale che è sempre stato molto cauto. E già il fatto che affermi in maniera così chiara nel report che sarebbe un suicidio ripartire come prima, lo possiamo considerare un buon segno. Poi il report è molto articolato, ci sono alcune proposte molto interessanti, altre decisamente meno. Se voi volete, andatevelo a sfogliare, vi lascio ovviamente il link nella pagina della rassegna stampa. E per noi direi che il nostro tempo è scaduto anche oggi, abbiamo superato i 12 minuti, quindi io vi saluto qua, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Io mi rassegno, sempre alle 10 e sempre per 10 minuti, e come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao!